Buonasera a tutti, è un piacere ritornare in questa comunità, anche sono passati molti anni, ero stato ai tempi di Pastore Edoardo Zarazzaga, non so se qualcuno di voi se lo ricorda. È bello vedere come state continuando in questa parte così speciale di Roma, dove sicuramente siete una presenza importante. Questo è un aspetto da non sottovalutare. Come cristiani siamo chiamati a risplendere, a diventare punti di riferimento per tutti quelli che vivono nelle tenebre e magari non avete una luce personale da 100 watt, ma basta un watt, basta un lumino per già poter vedere al buio. E sicuramente, seppure in una città così splendente, così rinomata, quelli che non hanno avuto l'esperienza della scoperta dell'amore di Dio, voi sapete che giacciono nelle tenebre. E non è un concetto astratto, ma è un concetto reale. Anche se voi vedete le persone all'esterno e vi sembrano molto più allegre di voi, vi sembrano molto più gioiose, molto più pimpanti, molto più all'interno, se non hanno incontrato l'amore perfetto di Dio, sicuramente c'è la paura, ma magari ci fosse solo la paura, ma c'è la disperazione. Che poi quelli che sono gli obiettivi normali che si tendono a raggiungere, alla fine rivelano la insoddisfazione profonda, il bisogno di un'armonia, il bisogno di una terra promessa, il bisogno di qualcosa che ha la forma di Dio dentro di noi. Quindi siete privilegiati a poter essere portatori di luce in una città che è così luminosa, ma nello stesso tempo ha così tante tenebre e disperazione. Quindi portatori di speranza, e di speranza non soltanto per la salvezza delle persone, che è il desiderio principale di Dio, ma poi anche perché si impari a vivere su questa terra in una maniera pacifica, non conflittuale. Quindi il primo progetto è la pace con Dio. E questo è realmente il punto di partenza. Ecco, quando delle persone dicono ricomincio da zero, se ricominci da zero arriverai sempre a zero. Ma se dici ricomincio da Dio, arriverai da qualche parte. Quindi, quando dobbiamo ricominciare, non dobbiamo ricominciare dal niente, ma dobbiamo ricominciare come cristiani dall'opera di Dio che è in noi. Forse non ce ne siamo più accorti, forse ci siamo dispersi nei meandri della nostra mente, dei nostri sentimenti, come cavalli impazziti. E questo naturalmente il palcoscenico dove si scontrano di più le emozioni, rifletteremo un po' insieme questa sera, è proprio quella della relazione più forte, che ovviamente si svolge in un rapporto di coppia, che fino a che ovviamente non ci si confronta, non ci si può neanche scontrare. Quindi il fatto che c'hai dei conflitti è già una cosa positiva, che vuol dire che cerchi di incontrarti con tuo marito, cerchi di incontrarti con tua moglie. Quindi vuol dire che sei vitale, vuol dire che ci sono buone speranze, però sicuramente una vita di conflitto non è una vita che produce costruttività. Ci sono tante parti nella scrittura, persino la moltiplicazione della Chiesa, se voi leggete in Atti degli Apostoli, è legata alla pace. La Chiesa aveva pace e questo determinava una costruzione, ed era edificata, era costruita e poi continuavano ad aggiungersi le persone. Quindi la pace, il non conflitto, è sicuramente qualcosa che costruisce. Nel caso della coppia, può anche costruire nuovi figli, ecco perché naturalmente determina una tale intimità, che può essere quella sessuale, in cui in certi momenti naturalmente la capacità riproduttiva, che spesso invece viene a terminare, a finire. Sembrerà strano, ma anche nella capacità riproduttiva influiscono tantissimo i fattori psichici. Io ho aiutato molte persone che erano apparentemente sterili, non avevano possibilità di riprodursi e senza una ragione chiara, quando hanno trovato una pace maggiore, quando hanno realizzato una pace più reale, questo si è tradotto anche in una capacità riproduttiva e sono diventati padri, madri, e questo è bellissimo. E la pace sicuramente ha questa valenza importante. E soprattutto, dicevo, pace con Dio, questa, ma poi subito dopo pace con se stessi, ecco perché il secondo livello, ovviamente, di un cristiano non è quello di avere pace con Dio e si dice da noi di essere sempre sciarriato, litigato con se stessi. Sono tanti credenti che vivono questo problema e che pensano che basta fare solamente mea culpa per cambiare, ma non serve fare mea culpa, tante volte lo viviamo come un rituale ossessivo, la colpa, la colpa, la colpa, ma la colpa, la paura non ci cambia, questa è una cosa ormai evidente, abbiamo bisogno di scoprire qualcosa di più reale che poi ci trasforma, abbiamo bisogno di contemplare qualcosa che già è compiuto per diventare a immagine di quello che contempliamo. Oggi la società in cui viviamo contempla delle cose che la trasformano. Molti contemplano solo la vanità. Allora, un po' di vanità è piacevole. Ma vivere solo di vanità, di esteriore, di superficialità, ovviamente ti fa diventare quello che stai contemplando. Ti fa diventare vacuo, vuoto. Così diventiamo quello che contempliamo. E allora, dopo la pace con Dio, diventa importante una sorta di riconciliazione con se stessi. Secondo livello. Spesso mi occupo di terapia di coppia. Normalmente mi consultano per i casi più disperati d'Italia. Sono tutti quanti, tutti pazzi per me. Ma nell'ambito della stessa coppia, purtroppo arrivano a consultare me o altri psicoterapeuti, si spera cristiani, ecco perché alcuni suggerirebbero subito di adottare la tecnica vetero-testamentaria, diamo il libretto di resa di un prodotto che non va. Lì era usato solamente per le donne, diciamo, nel nostro caso possiamo rendere, rimandare al mittente qualche cosa che non ci ha soddisfatto. Dico, però nella maggioranza dei casi in cui vengo consultato, spesso purtroppo sono momenti dove già la tensione, il conflitto è arrivato a livelli tali da veramente dover fare una sorta di rianimazione spirituale, ma non tanto del rapporto prima, ma come capiremo un po' meglio questa sera, il problema non è il rapporto, il problema è che il rapporto mette in evidenza quelle aree della nostra vita che non sono state sanate, quelle carenze, quei traumi, quelle ferite, tutto quello che ci ha segnato nel passato, che guarda un poco, ci ha resi proprio figlio di mia madre e figlio di mio padre, che sei figlio di tua madre e figlio di tuo padre, per quanto hai potuto anche rinnegare o rifiutare dei climi di tensione, di conflitto, sono quelli che hai respirato da bambino, climi di paura, e questi sono dei climi che in qualche modo, sebbene noi tendiamo da una parte ad anestetizzare, e oggi tutte le soluzioni, o la maggioranza delle soluzioni, sono soluzioni anestetiche. Persino la Bibbia, condividevo forse oggi con qualcuno, propone una soluzione anestetica per amarezze, miserie, conflitti, quando dice date del vino a chi ha l'animo amareggiato finché bevano e non si ricordino più dei loro travagli, delle loro miserie, Hai portato il vino, Antonella? Facciamo ubriacare tutte le coppie così. Però nella stessa parte, in Proverbi, capitolo 31, c'è il verso precedente, dove sottolinea in una maniera apparentemente contraddittoria che non si addice ai re. Ebbè, dici, io non sono il re, ai principi. Io non sono una principessa. Bere del vino né desiderare bevande alcoliche, perché poi, andando fuori legge, fuori del progetto del funzionamento con cui Dio vorrebbe che funzionassimo, non calpestino il diritto dei deboli. Quindi lì dove ci avviamo verso la responsabilità, e capisco che oggi è sempre più difficile capire che il matrimonio è un rapporto impegnato, perché? Sia perché piano piano si è creato lo spazio al discorso, vabbè, stiamo assieme fino a che il vento tira in maniera positiva, fino a che lo sento. E poi domani, dopodomani non lo sento, allora non siamo più niente. Quindi capisco che c'è una difficoltà ad avere rapporti impegnati, però comprendete bene che un rapporto impegnato ci mette in una situazione di confronto, dicevo poc'anzi, e quindi se certe problematiche non le abbiamo mai affrontate, prima o poi verranno fuori proprio nella palestra del matrimonio. L'Apostolo Paolo avrebbe voluto risparmiarci queste tribolazioni. Il suo suggerimento sembrava essere: io vi consiglierei di evitare, ma in qualche modo ognuno ha il suo dono. Quindi in questo senso capite bene che il rapporto impegnato è un rapporto dove la responsabilità che acquisiamo ci rende più capaci di distorcere le relazioni, influenzare negativamente non solo il nostro partner, ma poi soprattutto la nostra prole e tutte le persone che ci sono intorno. Ecco perché capite bene che alla radice del conflitto che poi si genera nel territorio particolare del rapporto di coppia, perché è un territorio particolare per tante ragioni, la prima che mi viene in mente, in realtà i due diventeranno una stessa cosa, quindi questa unità, pur rimanendo diversi dal punto di vista di unità spirituale, diventare una stessa cosa, questo è un mistero veramente, è un mistero in tutti i sensi, ma rende ovvia la possibilità di influenzarsi negativamente, di riportare nel rapporto, e questo purtroppo non avviene subito, per tante ragioni. Una di queste è per esempio che quando noi scegliamo un partner è difficile che lo vediamo veramente come è, perché prevale il desiderio di come noi lo vorremmo. Quindi il nostro desiderio di avere accanto una persona che possa completarci, che possa colmare le nostre lacune, che possa compensare tutto lo schifo che abbiamo, ci fa vedere la persona con cui poi cominciamo a amoreggiare, fidanzamento, e poi ci fa vedere come la persona che avremmo voluto accanto. E voi non sapete qual è il dramma di quando uno si accorge che la persona che ha sposato è diversa da quella che si era immaginato. Non so se questo è capitato solo a me o è capitato. E quindi nel corso del tempo, dopo il periodo di amoreggiamento, in realtà è iniziato come un percorso dove ci siamo dovuti rendere conto che quelle fantasie non rendevano giustizia alla realtà. E quindi lì abbiamo dovuto iniziare, da una parte, l'elaborazione di un lutto. Ma che è morto il marito, è morto la moglie? No! È morta l'immagine che noi avevamo dell'altro, cioè ci siamo accorti che l'altro non era perfettamente come l'avevamo sognato. E a quel punto Chiaramente per alcuni la delusione è così forte che direttamente prevale il rifiuto, dico scusa, ho sbagliato moglie, scusa, ho sbagliato marito, o peggio ancora, io dico peggio ancora, ma nella fattispecie poi con la presenza di Dio questo può diventare un qualcosa che iberna, sapete quelle malattie in cui non c'è cura, le persone si fanno ibernare e allora poi magari vengono risvegliate quando ci sarà una cura. Come magari nella mia vita, che io naturalmente non essendo adatto né essere un marito quando mi sono sposato, perché anche questa è un'altra realtà purtroppo su cui dobbiamo stendere un pietoso velo, che arriviamo al matrimonio senza una preparazione reale e che spesso purtroppo alla base del matrimonio c'è un aspetto di attrazione sensuale, sessuale, c'è un misto che è qualcosa di molto specifico, perché noi uomini soprattutto potremmo sentire un'attrazione anche a una donna senza testa, anzi forse. Ecco, spiegato perché tante volte nel campo del maschile la pornografia è così. Lo leggevo l'altra volta delle statistiche che riguardavano pastori o responsabili in America e vedevo che a livello del 68-70% vivevano schiavitù da pornografia, persone responsabili, persone sposate, persone. Quindi, come a dire, spesso ci siamo abituati a delle gratificazioni non reali e poi costruire un rapporto vero anche dal punto di vista sessuale non è una cosa semplice, non è una cosa naturale. Ma dicevo, è importante rendersi conto in questo processo che si possono avere varie reazioni. La mia, per esempio, stavo dicendo, era quella dopo essermi sposato di dire mannaggia, potevo sposare quest'altra e potevo sposare quest'altra e forse era meglio quell'altra. E questo specialmente succede chi ha il disturbo ossessivo compulsivo. Io soffrivo di questo disturbo, cioè quello di immaginare sempre come poteva andare la storia se fosse cambiato un dato della storia. Il problema era che non capivo che il problema era io. Il problema è che dovevo cambiare io, non era cambiare partner, perché qualunque partner avessi cambiato, nel momento in cui non cambiavo io sarebbe stata la stessa fregatura. Questo è qualcosa in cui incappano purtroppo oggi molte persone e come soluzione del conflitto c'è la fuga, c'è la resa, mi arrendo, non ce la faccio più. Ecco, con però non la resa, come dire, rinuncio a un ideale di amore, ma lo cerco in un'altra possibilità, in un'altra situazione. E vi devo testimoniare purtroppo che spesso si va dalla padella nella brace, come con tutte le cose dove alla fine noi cerchiamo di trovare una soluzione che è umana, e questo dovrete capirlo nella vostra vita, che spesso le modalità con cui ci difendiamo sono una trappola peggiore della cosa da cui ci difendiamo. Da noi si dice dalla padella nella brace, non so se questo modo di dire si usa anche a Roma. Ed è tremendo capire, ecco, che alla base della difficoltà della nostra relazione di coppia, fondamentalmente i nemici peggiori non sono i nostri partner, i nostri coniugi, ma restiamo sempre noi. E che ognuno deve cercare di, ecco, io sto generalizzando un po', è chiaro che poi ci sono situazioni che ovviamente propendono per problematiche maggiori nel marito o nella moglie, dico, però in generale dico, il discorso importante sarebbe che ognuno cerchi di curare prima se stesso, o la propria modalità di percezione, la propria modalità di comunicazione. Io sto sfiorando alcuni argomenti che richiederebbero ognuno una conferenza. Ho citato la parola comunicazione e vi rendete conto che proprio in un mondo dove ci sono fiumi di parole, c'era una canzone tanto tempo fa, fiumi di parole, non mi ricordo bene il ritmo. Ha vinto Sanremo. Cioè che più il nostro linguaggio è ricco, più tante volte possiamo non comprenderci, più possiamo nasconderci dietro le parole. E sembra strano, ma oggi devo dire, naturalmente a quelle coppie che comunicano troppo, sono anche quelle che vogliono chiarire sempre, e che più cercano di chiarire, più diventano nemici per la pelle. Ma perché? Perché il linguaggio è asservito un poco, non all'amore, non al desiderio di bene dell'altro. Cosa vi ricorda? Una torre che si chiamava Babele, dove l'unità del linguaggio aveva lo scopo di essere più uniti? No. Ma la motivazione era dominare, predominare, cercare di controllare. E questa è una delle cose che uccide il rapporto di coppia. Cioè quando il nostro linguaggio, ma non solo, è un tentativo di controllare l'altro, di trasformarlo a nostra immagine. E non sapete i dialoghi su questa linea come diventano conflittuali e come alla fine, anziché pace, nella migliore delle ipotesi si crea confusione. Concordi?
No, cioè quella è la migliore.
Quella migliore delle ipotesi, confusione, smarrimento, non capisco più niente. E poi lì, nel non capire più niente, iniziano tutte quelle boiate pazzesche, quei dilemmi shakespeariani, la amo, non la amo, lo amo, non la amo, c'è tutta questa sensazione come se in realtà fosse sufficiente un sentimento bello come l'amore, ma che se non è ispirato dall'amore con la A maiuscola, diventa un amore egocentrico, diventa cosa posso ottenere da mio marito? Cosa posso ottenere da mia moglie? Mi conviene o non mi conviene? Non ti conviene. Gesù conveniva dare se stesso, amare la Chiesa fino a dare se stesso per redimerla? Sicuramente umanamente non conveniva. Quindi già questa modalità di intendere il rapporto come finalmente di trovare una persona che soddisfarà tutti i miei bisogni è una partenza sbagliata, una partenza che ben presto si rivelerà diversa dalle nostre aspettative e alla fine è un paradosso, ma quella persona che doveva soddisfare tutti i tuoi bisogni, tutte le tue aspettative, e se ti compagna, noi uomini citiamo sempre, ma l'aiuto convenevole, aiuto che conviene, ma qua mi sembra che non mi conviene, conveniamo che non conviene, si rivela quasi nella delusione delle nostre percezioni la persona che ci fa stare peggio. Non so se avete notato che la persona che è più capace di metterci in crisi è quella persona con la quale siamo più coinvolti emotivamente. E qual è la persona con la quale siamo coinvolti più emotivamente, se non la moglie o il marito? Ecco perché ovviamente nella gestione della comunicazione tante volte intervengono dei fattori così forti che hanno bisogno sicuramente di un ridimensionamento, hanno bisogno di una prospettiva diversa che tenga conto di un amore più grande. È in questo senso che l'Apostolo Paolo poteva dire, siccome i tempi sono abbreviati, ora chi ha moglie sia come se. E io faccio così, dice, io infatti manco la vedo mia moglie, non la considero. Forse non la vessi, non è questo il senso. Naturalmente io credo che valga anche per il marito, e poi l'altro aspetto che è l'aspetto del rapporto affettivo, ma poi c'è il rapporto oggettuale. Chi compra come se non possedesse. Ma come? Io ho comprato, è mio, guai a chi me lo tocca. Queste due dimensioni così comuni nell'essere umano, cioè l'investimento economico, gli affari e l'investimento affettivo, l'Apostolo Paolo ci dà già un piccolo suggerimento che sembra che passi inosservato, questo come se non, ma che in realtà ha una dimensione importantissima che può diventare non il principio per ignorare il proprio partner, perché potrebbe essere frainteso e dire infatti io come se non l'avessi. Nel senso, a malapena lo saluto il mio compagno, la mia compagna, ma il come se non è legato perché la figura di questo mondo. Sto facendo un interrogatorio biblico. La figura di questo mondo? Chi ha detto? Coraggio, coraggio. Passa, cioè la figura delle dinamiche che sottendono all'amore umano, per quanto bello, per quanto meraviglioso, passa. E se nell'amore umano non c'è un'ispirazione più profonda che non passa, e allora realmente noi rischiamo di vivere una dimensione che può diventare un rapporto persino morboso di odio-amore. Quanti delitti oggi avvengono nelle coppie per amore? L'ho amata così tanto che l'ho uccisa perché non mi corrispondeva. Dico, ma almeno te ne andavi, dico. No, perché l'amavo. Capite la sottigliezza di un amore che ha una matrice semplicemente umana, cioè motivato solo dal desiderio egocentrico, dal desiderio di possesso. Siccome non ti posso avere, mi liquido. Ti liquefaccio, ti liquido, ti licenzio. Quanti mariti licenziano le proprie mogli? Quante mogli licenziano i propri mariti? E voi non avete idea, o forse l'avrete, ma probabilmente è sempre un'idea basata, ecco, su racconti o su... Ma quanti male crea la divisione, la separazione, il divorzio nella psiche infantile. Non mi parlo qui di statistiche perché vi impressionereste su come questo può condizionare il rivolgersi poi alla tossicodipendenza, ai disturbi dell'identità di genere, a tante altre cose che altro non sono che l'elaborazione di un malessere profondo vissuto da bambini. Voi pensate che Gesù scherzasse quando diceva guai, guai, guai? E Gesù non è che tante volte era uno che diceva guai, cioè, come a dire, quelli che avranno scandalizzato uno di questi piccoli. Sarebbe meglio per lui, puntini, puntini, puntini. Ma Gesù, ma sei incavolato? Ma com'è questo fatto? Io non ho visto mai Gesù incavolato così. Perché Gesù già vedeva, nella sua dimensione profetica, tutti i bambini abusati, carenti di affetto, con violenze più o meno espresse, e il dolore tremendo che avrebbero registrato nella loro vita, e dicevamo poco fa, registrato per morire solo loro con questo dolore? No! Perché poi questi bambini sarebbero diventati grandi, sarebbero diventati mariti, mogli, sarebbero diventati genitori. E la catena della distruzione, dell'abbandono, del rigetto li avrebbe colpiti. Ecco perché è così rigido. È lo stesso di quando Gesù è rigido. Ci sono poche volte in cui Gesù è così rigido. Una di queste è quando si parla dei bambini. Perché chiaramente, capite bene, il danno fatto a un bambino è un danno, non dico irreparabile, ma è un danno veramente quasi irreparabile. In un altro episodio Gesù fu altamente pure duro quando disse: chi si sarà vergognato di me e delle mie parole di fronte a questa generazione perversa e incredula? Anch'io mi vergognerò di lui davanti a mio padre. Ma Gesù, ma dov'è la misericordia? Ma perché? Ancora una volta, perché vergognarsi di testimoniare di Gesù in realtà è come che tu hai l'antidoto per un veleno di un serpente che ha morso il tuo vicino di casa, tu ce l'hai e non ti viene neanche in testa che potresti provare a darglielo. È chiaro che non siamo noi che convinciamo gli altri, è lo Spirito Santo che convince, ma non so perché Dio ha deciso di servirsi di strumenti umani. Io gliel'avrei sconsigliato. Guarda, occupati tu dell'evangelizzazione. Tu sei Spirito Santo, il più grande evangelizzatore. Vai tu, convinci tu, fai tu, fai tutto tu. Poi noi magari gli diamo solamente l'indirizzo di dove siamo quando ci chiedono una chiesa. E invece no. Dio ha deciso di servirsi di strumenti fragili come me e come te. Ma ritorniamo al nostro discorso. Il come se non è un aspetto importante che ti vuole spingere a capire che il rapporto che tu hai col tuo partner non è solamente o non deve essere semplicemente un rapporto emotivo. Perché ti sei mai resa conto che le emozioni sono un poco variabili? Che in un momento vedi in un modo, il momento dopo vedi in un altro modo. Dici, ma quale sarà la verità? Boh! In certi momenti mio marito mi sembra un principe azzurro. E mia moglie una principessa rosa. Ma stranamente poi un giorno mi sveglio e vedo una befana. E vedo un extraterrestre. E non così timido e impacciato come un ET, ma un mostro veramente intergalattico che dice, ma come lo reggo, mio marito? Le emozioni hanno questa caratteristica, il come se non, che l'Apostolo Paolo sottolinea, ha a che fare non col vivere senza emozioni, perché sarebbe una vita impossibile, ma col fatto che abbiamo bisogno di dare valore a qualcosa che non è solamente l'emozione. Ma guardate un poco, l'inquilino del piano di sotto sta cercando di distruggere tutti quei presidi che Dio ci ha dato per salvaguardare una coppia. Perché quando la coppia scoppia, voi capite bene, dicevo poc'anzi, quali sono i danni a cerchi concentrici. Uno di questi è il senso del patto. Ormai nessuno. Prima si diceva patti chiari, amicizia lunga. Ora patti chiari sicuramente diventeremo nemici, perché più chiari sono i patti, più quando li romperemo, diremo, mi hai tradito. Bell'amico, bell'amica che sei. Mi hai sparlato con Ciccina, con Antoniella, con... Abbiamo fatto un patto di difenderci. Hai esposto la mia nudità. I patti oggi, sempre di più, quasi culturalmente, diventano delle cose tanto per dire. Cioè ci appattiamo, ma in realtà non c'è più una vera fedeltà nel patto. Attenzione, certamente un rapporto matrimoniale non si può basare semplicemente sul patto, ma il fatto di avere creato un clima culturale dove il patto non significa niente, no, fino a che ci sta bene, stiamo assieme, se i patti sono questi, non il patto di impegno, un rapporto impegnato, il patto è proprio di non impegnarsi o di impegnarsi solo con le emozioni e i sentimenti. E qua cadiamo su quello che dicevo poc'anzi, sentimenti variabili, sentimenti di vario genere, sentimenti che spesso sono troppo persino non legati all'amore fileo, che già potrebbe essere qualcosa che ci fa filare, che ci fa andare avanti, ma purtroppo oggi il tipo di società in cui viviamo fa sì che lo stimolo più forte sia dalla parola greca eros. E capite bene? E quando improntiamo un rapporto sull'eros, qualunque persona che ci riesce a erotizzare o a stimolare sessualmente mette in discussione il rapporto che io ho con mia moglie, con mio marito. Ma quello mi attrae di più, ma quello mi fa... Come faccio? E allora non amo mia moglie se io provo... No, non è che non ami tua moglie, ma il rapporto principale che tu hai bisogno di stabilire col tuo partner non è un rapporto basato sull'aspetto sessuale, ma proprio per questo qui il discorso prende altre direzioni, ma dovremmo fare tante. Il suggerimento di Dio è di non improntare la nostra vita sulla sessualità prima del matrimonio, perché è precisamente il contrario di quello che si pensa. Molte persone dicono: ah, ma io ho bisogno di fare più esperienze sessuali così poi capirò bene qual è mia moglie. No, proprio il contrario. Più esperienze sessuali c'hai, più viene difficile poi improntare un rapporto dove la sessualità non faccia da leone. E poi il colmo sapete qual è? Quando queste persone si sposano, si sposano con una moglie frigida. Sembra... È un paradosso, dico, ma io purtroppo di questi casi ne vedo tantissimi, persone quasi che si segnavano, come si faceva allora con i pistoleri, che nelle loro cinture ogni persona ammazzata la segnavano come con una tacca. Ecco, persone che segnavano 100 tacche di donne. Io sono stato con 100 donne, quando dico sono stato non così, sono stato nel senso che ho avuto un rapporto sessuale. E poi alla fine queste persone le vedi così, cioè di fronte poi al matrimonio non sono più in grado di capire, e poi cercano la donna ideale. Ma che donna ideale devi trovare quando hai improntato, quando hai impiantato? Oggi si può fare con il campo informatico di mettere, non lo so, VMware o altri software che ti permettono di inserire sistemi operativi diversi in un computer. Ma l'uomo, quando mette un sacco di sistemi operativi dentro di sé, poi trovi un file di Giuseppina, un file di Antonella, un file di Grazia, un file... E poi diventa sempre più difficile costruire. Ma dici, aspetta, ma chi è mia moglie? Ora mi ricordo. È drammatico, ma stiamo vivendo una società di questo genere. Non so se ve ne siete accorti. E il conflitto che state vivendo è qualcosa che realmente deve servire invece a scoprire una modalità nuova di comunicazione, una modalità nuova di visione del tuo partner. Proprio una visione che, pur tenendo conto dell'aspetto fisico, questo non dico che le mogli non debbano curarsi o farsi graziose, eccetera, eccetera, o i mariti non debbano cercare di perdere qualche chiletto per... Ma significa che la visione non può essere semplicemente della facciata, non può essere semplicemente dell'aspetto emozionale. Ma sapete perché? Perché anche con noi, io vi faccio un'osservazione normale, poco fa parlavo che la seconda riconciliazione, la pace, il secondo conflitto che deve essere sanato è quello con te stesso, ma tu pensi che potrai essere riconciliato con te stesso quando sarai perfetto semplicemente? Aspetta Dio, così dice a noi. Non ci sarà un momento del genere, nel senso che tutto il nostro cammino è un cammino di santificazione, tutto il nostro cammino è un cammino di perfezionamento, ma se tu devi essere riconciliato con te, avere un buon rapporto con te semplicemente quando sarai perfetto, mi sa che sto rapporto buono con te non ci sarà mai. E come dico spesso, se non hai un buon rapporto con te, figuriamoci se lo puoi avere con tuo marito, con tua moglie o con gli altri. Quindi capite, ci sono tante cose, ecco, noi dovremmo parlare del conflitto della coppia, ma ancora una volta la mia esperienza mi riporta alla sofferenza profonda che ognuno di noi porta nel matrimonio con l'illusione di dire ora finalmente mi rifaccio. Sì, ti rifai i connotati, ti rifai... Ma la cosa bellissima è che, così come realmente la potenza di Dio si dimostra perfetta nella nostra fragilità, la potenza di come Dio ha immaginato il rapporto di coppia può diventare un'esperienza. Non è quelle cose, sapete, bellissime, già sarebbe bello se potesse essere vero, ma guarda mia moglie, guarda mio marito. Non è sarebbe bello, ma è vero. Questo è qualche cosa. Io ho visto veramente rianimarsi i cadaveri di rapporti di coppia e ho dovuto sposare delle persone da capo, non nel senso facendo la funzione, capite bene, ma rifarle accettare dopo il cataclisma, dopo il lutto legato alla morte dell'immagine dell'altro, dopo la incomunicabilità assoluta, dopo la fuga. Ma tutto questo l'ho visto non per qualche particolare tecnica, o solamente perché scriviamo la letterina, facciamo un regalo, ci sono sì libri bellissimi come Linguaggi dell'amore, però sapete, se questi linguaggi non vengono collegati alla nostra vita nuova, allo Spirito Santo, nel mentre che stai usando il linguaggio dell'amore, ti scappa quella parolina e porca miseria, ti giochi quella tecnica. Non si possono usare le cose di Dio come regole, come tecniche, come leggi. Perché? Perché Dio le leggi le ha scritte nei nostri cuori e vuole che le scopriamo lì dove Lui le ha scritte. Non le possiamo fare finta di applicare. Anche perché le nostre mogli ci sgamano subito. Dice, mi hai portato dei fiori? Questo significa che stasera vuoi venire a letto con me. Per dire, altre cose. Oh, questo significa che ti sei comprato un altro oggetto tecnologico che... Avevamo detto che l'economia non doveva... Dovevamo fare un po' di restrizioni, ma tu sei il solito spendaccione. Tante volte noi usiamo delle tecniche, ma che non passano attraverso questa dimensione di amore, di grazia. E vorrei leggere un versetto semplicemente per concludere questa prima parte, lasciare un po' di spazio alla domanda e poi fare la seconda puntata. E allora. Prendete un attimo fiato. Sono un po' veloce magari. Beh, velocità a memoria, non c'è bisogno che lo prendo, non lo ricordo bene. Gesù una volta dice in maniera molto triste e molto drammatica: oh, se avessi conosciuto, se avessi compreso quello che occorre per la tua pace. E lo dice con un grande dolore dentro, come a dire, e Dio è preventivo, la medicina vera. Preventiva, non aspetta. Ma il discorso è che noi non conosciamo, ma dirò di più, tante volte non vogliamo conoscere quello che occorre per la nostra pace familiare, in questo caso lo applico più in questo contesto, il versetto, per cui poi succederà, brum, come è successo per Gerusalemme. Così succederà per la tua Gerusalemme se non riconosci in tempo quello che serve per la tua pace, se non ne sei consapevole, se non hai il coraggio di portare fuori la tua situazione reale senza preoccuparti del giudizio dell'altro, se non hai il coraggio di confrontarti con qualcuno che magari ha un'esperienza perché ci è passato e ha avuto dei trambusti. Non immaginate che la vita dei responsabili dei pastori sia tutta romantica, eccetera, eccetera. Ci sono anche i pastori hanno la tentazione di lasciare le loro mogli o le pastore di lasciare i loro mariti. Non è il caso magari di Antonella, dico, ma non possiamo sapere. Ma è importante questa dimensione in cui tante volte ci vergogniamo persino di diventarne noi coscienti del problema e facciamo la politica degli struzzi, e poi quando il problema viene fuori è ormai un cancro. Meno male che il nostro Dio fa anche dei miracoli, ho visto dei matrimoni veramente già morti risuscitare, ma sarebbe ideale poter riconoscere quello che occorre per superare il conflitto nel nostro matrimonio prima che diventi irreversibile la conseguenza, prima veramente che avvenga la distruzione, prima veramente che l'esasperazione ti porti a prendere delle decisioni. Non sto dicendo di ammazzare il tuo coniuge o... ma decisioni semplicemente basta di coinvolgere le vie legali, di fare altre decisioni, di fare delle cose chiaramente che accentueranno l'aria distrutta che già si respira a casa tua. Io non la respiro, ma la respirano i tuoi figli. E al di là del fatto che magari ci sono dei credenti che hanno l'intelligenza di litigare non davanti ai figli, ma tante volte non c'è neanche questa accuratezza, per cui... ma anche quelli che litigano fuori dal contesto dei figli, cioè cosa pensate che i figli respirano? Guardate che i bambini sono molto più sensibili di quello che non sembra. Guardate che tanti bambini vivono il dramma, la malattia mentale, il disturbo di identità di genere per il senso di colpa che hanno nel non essere riusciti a salvare i loro genitori dalla separazione. È incredibile, ma succede. E abbiamo bisogno, questa è una forte esortazione che voglio darvi questa sera, se avessi riconosciuto, dice Gesù, se avessi potuto comprendere quello che serve, quello che occorre, perché quel conflitto che stai vivendo a livello della tua famiglia possa veramente invece essere sanato, possa diventare una sfida, nel senso non una sfida all'ultimo sangue, ma un'opportunità per cambiare la prospettiva dalla quale vedi tua moglie, vedi tuo marito, per capire che quello che Dio ti chiede è di desiderare il bene di tua moglie. Si dice, io la lascio proprio per privarla del mio male. Tante volte siamo molto furbi nell'articolare, furbi o strani o intrappolati o perversi. Sono persone che per liberare il mondo da se stesse si suicidano. Ma capite bene che anche questa è una trappola. Però, invece, io credo che è buono imparare a riconoscere, mettere il termometro al proprio rapporto. Se non litigate completamente, già è pericoloso, siete morti. Se litigate in maniera costruttiva, è buono, questo è vitale, cioè senza volere per forza poi imporre, vincere, ma nel desiderio di costruire qualcosa. Se litigate invece per dominare e schiacciare l'altro, già diventa più pericoloso, già il termometro è 37,5, 38, c'è una febbre, non la febbre del sabato sera, c'è una febbre grave che può degenerare ancora di più e può portare a un grado ancora più grande dove si muore nel rapporto ma si continua a fare finta di essere insieme. Sapete quante persone vivono così? Magari usano ancora caro, cara, caro, cara, però poi ognuno ha la vita per i fatti suoi e lo fanno tutti e nessuno ci fa caso più perché è la logica in cui viviamo. Sì, ora pensa che io devo poter trovare la mia gratificazione affettiva da mia moglie, ma dai. Oh, pensi che mia moglie, che ormai è invecchiata, non è molto preferibile avere una fede così grande di avere una moglie 20 anni più giovane, per fede. Tante volte una fede applicata. Discutevamo l'altra volta con Giampiero. Ci sei ancora? Sì. Ecco. Diciamo che questa modalità di usare la fede per cambiare sempre le circostanze esterne, l'importante è che non cambiamo noi, può portare a un edonismo, cioè una soddisfazione dei desideri umani. Chiediamo e non riceviamo perché chiediamo male. Io voglio fare un'altra aggiunta, non voglio mettere vai a chi aggiunge o toglie qualcosa. Ma se chiediamo male e riceviamo, può essere che non riceviamo da Dio. Oh, Dio mi ha provveduto una nuova moglie, perché quella di prima. Allora, l'esortazione di questa prima parte è: Dio ti ama così tanto, singolarmente, è il desiderio fondamentale. E prima di tutto che tu ritrovi un senso di dignità, un senso di equilibrio che non dipenda dalla figura di marito, che non dipenda dalla figura di padre, magari lui stai facendo cattiva figura, che non dipenda dalla figura di mamma, di moglie, ma che dipende dall'essere un suo figlio, una sua figlia, con una dignità e un diritto e con quell'atteggiamento con cui Gesù si è rivolto al suo figlio e si rivolge a te questa sera. Tu sei il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Lo ha detto Gesù, ma lo dice a te. Tu sei la mia diletta figlia nella quale mi sono compiaciuto. Ah, questo senso delle coordinate spirituali. C'è qualcuno a cui piaccio incondizionatamente, dal quale non devo dimostrare niente. Alleluia! Non siete contenti che c'è qualcuno che stravede per voi, anche se per dire in verità ci sarebbe un po' da... Che bello! La prima cosa è questa. Il benessere personale è più del benessere, perché dal benessere personale derivano gli altri. Anche per il matrimonio, voi sapete, qualcuno dice finalmente, in cielo non ci saranno più né marito né moglie. Io sto aspettando con ansia quel giorno. Ma poi il desiderio di Dio è che riconosciate che Lui non a caso ha preso, ha usato una metafora, ma una realtà. Ha parlato di Cristo e la Chiesa come del rapporto tra un uomo e una donna. E quindi qualche cosa di miracoloso può avvenire nella tua vita, in coppia, dove impari ad essere cooperatore, ad essere complice, se possiamo usare, non per un'associazione a delinquere, per un'associazione di amore, complice del tuo partner, riscopri quella intimità dell'agapao, del fileo e dell'eros, perché no, ma prima della dimensione spirituale, poi di quella dell'anima e poi, assolutamente importante, quella del corpo, perché questo diventerà il bene del tuo rapporto, il bene dei tuoi figli. Amen.